Benvenuti nel podcast dell'AISD, l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Questo podcast è dedicato alle storie dei pazienti che soffrono di dolore cronico. Io sono Lorenza Saini, responsabile organizzativo dell'AISD. Due parole sull'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. È una società scientifica che dal 1976 si occupa di ricerca e formazione per i medici e i professionisti sanitari. Ma capita spesso di ricevere richieste di consulenza da parte dei pazienti. Talvolta scrivono per avere indicazioni sul centro specialistico più vicino alla loro residenza e più adatto al loro caso. Più frequentemente vengono segnalati casi complessi che richiedono un contatto con uno o più specialisti. L'idea di raccontare in un podcast alcuni di questi casi è nata grazie all'incontro con Valeria. Valeria non ci aveva scritto per un consiglio, per un'indicazione, ma per chiederci di pubblicare la sua testimonianza. Era un breve racconto, scritto molto bene, molto toccante e pieno di speranza nonostante il problema di salute fosse ancora presente. Lo pubblicammo subito nel notiziario e nel sito dell'associazione. Dopo poco tempo ci riscrisse, le chiesi allora un appuntamento telefonico, ero molto curiosa di conoscerla e ora siamo qui insieme per dare voce alle storie dei pazienti con dolore cronico, cominciando proprio dalla sua.
Tutto iniziò il 4 ottobre 2018, quando a seguito di un esercizio di danza inizio a percepire un forte dolore all'inguine. Per 10 giorni corro da un ospedale all'altro nella speranza di capire che cosa sia successo e mi sottopongono ad esami che ricordo come vere e proprie torture. Finalmente arriva la diagnosi, diastasi e distacco parcellare della sinfisi pubica. Ho solo 14 anni e nonostante questo sono costretta a bloccare la mia vita. Inizialmente mi prescrivono 5 settimane di assoluto riposo, senza potermi alzare dal letto neanche per mangiare, e un banalissimo cerotto di Voltaren per i dolori. Ben presto il periodo si trasforma in 4 mesi di immobilizzazione, senza neanche poter andare a scuola, completamente isolata dal mondo. Non è sicuramente facile affrontare questo in così giovane età, ma all'inizio vivo il periodo abbastanza serenamente, forse perché non so ancora cosa mi aspetterà dopo. Ve lo faccio raccontare e spiegare a livello più tecnico dal mio medico.
Il quadro clinico descritto, che rientra in quella che viene chiamata genericamente pubalgia, è caratterizzato da dolore cronico nella zona inguinale pubica, dovuto nel caso della paziente ad un allontanamento post-traumatico della sinfisi pubica associato ad una piccola frattura ossea. La patologia tipica degli sportivi, in particolare dei calciatori, si verifica anche nei ballerini e può portare ad un'interruzione dell'attività artistica e a un importante impatto sulla qualità di vita.
Senza essere in alcun modo consapevole dell'esistenza del dolore cronico, ho iniziato a svilupparlo. Urlavo dal dolore ogni notte, i farmaci non mi facevano nulla e avevo disimparato anche a camminare. Abbiamo provato sotto consiglio medico diverse terapie, per esempio la laser terapia, l'idroterapia, che anziché aiutarmi peggioravano notevolmente la situazione, addirittura portando a staccare nuovamente quella parte che con tanta fatica stava cercando di riattaccarsi.
Per noi genitori è stato un vero inferno. Siamo andati alla ricerca di quanti più specialisti possibili per cercare di capire quale fosse il motivo di tanta sofferenza e perché non riuscisse a guarire. Il colmo è stato quando ortopedici di fama internazionale ci hanno detto: non sappiamo cosa dirvi, non possiamo aiutarla. Sentirci così impotenti, vederla soffrire senza un miglioramento, ci dava una pena infinita che a volte abbiamo cercato di mascherare, incoraggiandola ad eseguire esercizi e a muoversi, anche se ciò le causava un peggioramento estremo del dolore, pensando fosse la via giusta, poiché spesso consigliato anche dai medici.
Il mio medico curante, non specializzato sicuramente in ortopedia, è riuscita ad aiutarmi più di chiunque altro, comprendendo che il dolore era soprattutto di tipo neuropatico e cronico e che di conseguenza necessitava di farmaci più specifici e forti. Questo perché è stato l'unico a guardarmi con occhi diversi, ossia ascoltando la mia sofferenza, comprendendola e credendo in ciò che dicevo, non sminuendo in nessun modo la mia condizione e non focalizzandosi solo sull'aspetto anatomico. Da quel momento mi sono affidata solo a dottori che si interessassero fortemente al mio benessere, a prescindere dalla loro specializzazione, abbandonando e ignorando tutti quelli che mi dicevano che non avevo niente o che ero pazza, perché mi provocavano solo sofferenza emotiva e spese inutili.
Valeria a un certo punto crolla psicologicamente, si sente da sola a lottare contro un mostro invisibile, così chiama il suo dolore. Pensieri negativi e brutte emozioni si susseguono come in una trappola, a causa della stanchezza nel non aver mai chiaro cosa succede nel suo corpo, nell'aver incontrato specialisti che sminuiscono il suo problema. Non può nemmeno vivere la sua adolescenza come tutti gli altri. Anche la scuola diventa una fonte di ansia e paura. Decide di ricorrere al supporto psicologico. Vive l'ennesima brutta esperienza. L'incontro non è d'aiuto. Successivamente sperimenta la terapia EMDR, ossia una desensibilizzazione e riprocessamento attraverso il movimento oculare, usata nel disturbo da stress post-traumatico, indicata anche per chi soffre di dolore cronico. Terapia che si rivela estremamente utile.
Durante il periodo Covid ho avuto occasione di rimettermi in pari con gli altri, perché era come se il tempo si fosse fermato per tutti. Prendendo piacei molto forti, sono riuscita ad allenarmi nel camminare e muovermi di più. Tutto da sola, visto che nessuno a quei tempi sapeva dirmi cosa fare o cosa non fare. Mi invitavano a gestire da sola la mia riabilitazione in base alla reazione del mio corpo. Così facendo, la percezione del dolore si è nel tempo abbassata fino a scomparire. Finalmente posso dire di essere tornata a vivere una vita quasi normale. Il dolore non è più fisso, riesco a muovermi quasi come prima dell'infortunio. Devo solo sopportare ricorrenti infiammazioni che per fortuna dopo qualche giorno di antinfiammatorio spariscono. Posso dire di sentirmi rinata, di poter nuovamente respirare aria fresca. Peccato che questo periodo dura appena un anno e mezzo, perché ben presto arriva un'altra brutta, bruttissima sorpresa. Al destino è piaciuto farmi uno scherzo e in breve tempo cado nuovamente in quel loop da cui speravo con tutta me stessa di essere uscita.
Purtroppo quando il dolore o un problema fisico non viene trattato nel modo corretto, in maniera tempestiva, può persistere fino a sviluppare un quadro di vero e proprio dolore cronico, una patologia particolarmente invalidante. Inoltre, come hanno spiegato bene i medici a Valeria, fratture al bacino come questa devono essere curate attentamente da ortopedici specializzati in quella specifica zona del corpo in modo che possano informare in anticipo il paziente di eventuali problematiche postume e per poter restituire al paziente la sua precedente qualità di vita.
Il 2 luglio 2022, da un giorno all'altro, ho vissuto il mio peggior incubo di nuovo, tutto da capo. Come se tutti gli sforzi fatti per stare bene fossero stati effimeri. Mi è comparso nuovamente il dolore, aumentando a dismisura e spostandosi in zone più vaste. Ho dovuto lottare nuovamente contro medici che non capivano cosa avessi, persone intorno a me che non mi credevano ed io che non sapevo cosa stesse succedendo al mio corpo. Per fortuna, essendo più grande, ho lavorato sul mio dolore fisico e sulla stanchezza emotiva sin da subito, prendendomi cura di me al 100%. Questo è stato possibile anche grazie a mia madre, che, come la prima volta, ha lottato con me, credendo nel mio corpo e non arrendendosi mai, neanche dinanzi a tutti coloro che facevano l'opposto.
Credere nei segnali del corpo è fondamentale. E questo me lo ha insegnato proprio mia figlia. Se avessimo ascoltato quelle persone che sminuivano i suoi problemi, ora saremmo ancora fermi al punto di partenza e il suo dolore, già cronico e fortissimo, sarebbe ancora più grave. La verità è che in queste situazioni la speranza non deve mai svanire, è ciò che deve portare la persona a tentare sempre nuove terapie e a ricercare nuove soluzioni per permettere di vivere, non semplicemente sopravvivere, e ottenere il benessere che si merita.
Questa volta ho potuto rivolgermi alla terapia del dolore, negata durante il primo infortunio perché mi ritenevano troppo piccola. Essa è stata per me una rivoluzione, poiché anche se nessuno aveva ancora compreso come mai da un momento all'altro fossi ritornata in questo buco nero, sono stati talmente empatici nei miei confronti da non farmi dubitare mai di ciò che soffrivo e mi hanno aiutata in tutti i modi. Certo, ho dovuto subire notevoli procedure estremamente dolorose, ma sapere di avere accanto specialisti che credessero nel mio dolore, a prescindere dalla causa, e lottassero insieme a me per farmi stare bene, è stato meraviglioso. Il primario del Dipartimento di Cure Palliative e Terapia del Dolore ha studiato, insieme ad altri professionisti che ho avuto il piacere di conoscere in seguito, le problematiche che l'articolazione sacroiliaca può comportare. Uno studio recente ancora poco conosciuto, ma molto importante perché ha permesso di dare valore a testare quanto possano essere invalidanti. Per questo hanno seguito tutti gli step del percorso standard per i problemi a questa articolazione, poiché reagivo positivamente ai test fisici relativi al dolore in quella zona. Dopo aver notato che, nonostante ciò, ogni terapia non mi arrecava beneficio, mi hanno indirizzata al loro collaboratore, un ortopedico specializzato in bacino e colonna, che a sua volta mi ha fatto fare una risonanza dinamica. La risonanza ha evidenziato il problema: instabilità dell'articolazione sacroiliaca, completamente staccata per insufficienza capsulo-legamentosa. Questo avveniva solo in fase di carico, quindi la risonanza statica non lo aveva evidenziato. Mentre io pensavo di essere quasi guarita nel periodo in cui ero stata meglio, la mia articolazione sacroiliaca si era pian piano distaccata dalla sua sede.
12 maggio 2023. Il referto della risonanza ha chiarito finalmente qual era il problema che causava il dolore atroce che non permetteva più a Valeria di alzarsi dal letto. La paziente ricorda questo giorno come il migliore della sua vita. Suona paradossale definirlo così, ma la ragione è che quando si può dare un nome alla propria sofferenza, si può intervenire nella maniera più appropriata. La disfunzione dell'articolazione sacroiliaca è un quadro clinico caratterizzato da dolore lombare, talvolta riferito ad altre zone, in particolare agli arti inferiori, e dovuto ad una alterazione della sua normale anatomia e fisiologia. I meccanismi di danno possono derivare da cause intra ed extraarticolari, quali l'interruzione capsulare, la tensione legamentosa, le fratture e altre patologie come artriti e infezioni. I pazienti possono sviluppare tale quadro spontaneamente o dopo un evento traumatico o ripetitivo. I fattori di rischio per il suo sviluppo sono una storia di chirurgia spinale, l'attività atletica prolungata, la gravidanza e altre anomalie. Inoltre, il distacco dell'articolazione sacroiliaca è molto frequente nelle fratture della parte anteriore del bacino, poiché l'instabilità articolare da un lato del bacino può avere conseguenze anche sul resto dell'apparato osteoarticolare. L'intervento di Valeria di artrodesi sacroiliaca viene fissato per il 23 giugno 2023.
La diagnosi mi ha permesso di dare un significato a tutti gli sforzi fatti per cercare la causa di tanto dolore. È stato un modo per gridare al mondo che avevo ragione io e che il corpo invia segnali solo se ha davvero qualcosa da comunicare. Perciò deve essere ascoltato e non smentito. Con l'operazione mi hanno impiantato 3 perni di titanio nel bacino per bloccare l'articolazione. Un bel lavoretto, con risvolto per fortuna positivo. Meccanicamente il problema è risolto, ma il dolore? Il dolore c'è ancora e ci sarà probabilmente per molto tempo. Questo perché, essendosi cronicizzato, la sensibilizzazione ormai è talmente elevata che il sistema nervoso percepisce come doloroso qualsiasi innocuo stimolo. Inoltre, non è solo il dolore a devastare una persona dall'interno, bensì anche le conseguenze psicosociali. Nel mio caso, non aver vissuto la mia adolescenza, non poter uscire neanche per vedere un raggio di sole e abbandonare completamente la mia vita sociale è stato molto difficile.
Molti dicono che ormai Valeria non ha più niente di fisico, ma non è vero, perché il dolore cronico può essere a tutti gli effetti definito come una patologia del sistema nervoso, con una sintomatologia a sé stante e che segue dinamiche completamente differenti rispetto a un problema strutturale, sia nell'ambito dell'andamento sia nell'ambito della possibile guarigione.
Sapendo che cosa mi è successo e avendo scoperto finalmente che il dolore non è solo un sintomo, bensì è una malattia studiata da un'infinità di medici, ma ancora riservata ad un mondo poco conosciuto, ho avuto la possibilità di trovare specialisti esperti in esso. Il mio fisioterapista, per esempio, non mi fa fare esercizi massacranti solo per rimettermi in piedi nel minor tempo possibile, bensì lavora con piccole sensazioni per riallenare il sistema nervoso a non sentire più come dolorosi gli stimoli. Inoltre, proseguo con la terapia del dolore per cercare di modularlo e rendere la mia vita e la fisioterapia il meno dolorosi possibile, per evitare di accendere quell'interruttore che regola il mostro invisibile che vive dentro di me. È un percorso sicuramente lungo ed è anche difficile spiegare a chi non è esperto che con un dolore cronico non basta sistemare il problema anatomico per stare bene. Una volta che il sistema nervoso si ammala, lo si deve curare con tempistiche molto più lunghe rispetto a gran parte delle problematiche fisiche. Sembra una cosa molto astratta, lo so, ma funziona così. Abbiamo qui con noi il mio fisioterapista, Lorenzo Nobile, con la sua spiegazione dettagliata a riguardo.
Vediamo in maniera più precisa come funziona il dolore cronico, seguendo ciò che è stato accennato da Valeria. Esso viene definito dall'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a un danno tessutale reale o potenziale, che coinvolge tutta la sfera biopsicosociale. Quindi è un dolore che permane per più di 3 mesi dalla sua insorgenza e non è necessariamente legato ad un danno del tessuto, al contrario del dolore acuto, che ha una durata minore e rappresenta una reazione di allarme nei confronti della lesione presente. Al dolore persistente talvolta può sovrapporsi una condizione definita sensibilizzazione centrale, ovvero una particolare situazione di iperattività e iperresponsività del sistema nervoso centrale. Perciò degli stimoli spesso innocui possono risvegliare dei neuroni normalmente silenti e portare ad una percezione estremamente sproporzionata del dolore, anche laddove non dovrebbe essere attivato. Si tratta di modifiche chimiche e fisiche che avvengono a livello delle strutture del sistema nervoso centrale. Inoltre, esso è difficile da gestire perché non risponde all'utilizzo dei normali antidolorifici o antinfiammatori.
La mia storia, non ancora conclusa, deve essere un'occasione di riflessione per rendersi conto di quante persone soffrono senza essere capite e spesso senza saperne il motivo, ma anche di come sia possibile, attraverso la speranza, lottare per il proprio benessere, ricercando soluzioni e non arrendendosi mai. Il nostro corpo ha sempre ragione e non deve essere messo a tacere, bensì ascoltato. Inoltre, questi podcast hanno l'obiettivo di sensibilizzare un argomento ancora molto poco conosciuto, difficile da curare proprio perché le informazioni e la ricerca sono ancora nettamente insufficienti. L'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore ed io continueremo a raccontarvi nelle prossime puntate storie di pazienti come me, che gridano aiuto, perché non siamo fatti per soffrire, bensì per vivere.